Modem.
Republica Moldova trece prin provocări fără precedent. În pragul iernii...
La Moldova sta attraversando sfide senza precedenti, falsi allarmi bomba, attacchi cibernetici, proteste finanziate illegalmente, ricatto energetico da parte del Cremlino. Il tutto con lo scopo di indebolire la resilienza dei cittadini e gettare il paese nel caos per far cadere il governo.
Să poată instaura la Chișinău un guvern marionetă servil.
Un colpo di Stato è stato pianificato per instaurare un governo fantoccio servile agli interessi del Cremlino. La Repubblica di Moldova rimane però determinata nel suo cammino verso l'Unione Europea.
Hotărâtă în drumul său spre Uniunea Europeană.
Le parole di Maia Sandu, presidente della Repubblica di Moldova, sullo sfondo delle proteste pro-russe inscenate in questi ultimi giorni nella capitale del paese, Chișinău. Questo nella nostra copertina curata da Paolo Dell'Oca, e questo l'argomento oggi a Modem: il destino della Moldova, una piccola repubblica sotto pressione, incastonata lì in mezzo. A ovest c'è la Romania e quindi l'Unione Europea, e a est c'è invece l'Ucraina e c'è la guerra. Un paese fragile, il più povero d'Europa, e alle prese con almeno tre emergenze, un'inflazione al galoppo, è arrivata anche al 34% sul finire del 2022, una crisi energetica molto grave e l'afflusso di oltre 100.000 profughi ucraini, e con Mosca pronta persino a orchestrare un colpo di Stato a suo favore, come abbiamo sentito nella copertina. Benvenuti a Modem, oggi con Luca Fasani in regia e Roberto Porta al microfono. Cosa dunque sta capitando nella Repubblica di Moldova, che ha anche un problema di integrità territoriale? Dal 1990 una striscia del suo territorio lungo il confine ucraino ha decretato l'indipendenza, è la Transnistria che nel 2014 ha chiesto l'adesione alla Russia, e dove è presente un contingente militare russo e dove c'è anche il maggiore deposito di munizioni d'Europa orientale. Insomma, situazione ad alto rischio, temi e interrogativi che affronteremo con tre ospiti. Da Mosca, buongiorno a Rosalba Castelletti.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Lei è inviata della Repubblica da Chișinău, capitale della Moldova. Benvenuta Francesca Bonelli.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie mille.
Lei è responsabile del locale ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, e con noi in studio Alessandro Bertellotti. Benvenuto Alessandro.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Collega di Rete 2, inviato e rientrato da poco da Moldova e Ucraina. Iniziamo da Mosca. La Moldova è una repubblica ex sovietica, ma dal giugno dell'anno scorso ha lo statuto di paese candidato all'adesione all'Unione Europea. Per il Cremlino, Rosalba Castelletti, un passo che non sa da fare.
La Russia sta vedendo i pezzettini dei suoi ex paesi satelliti, ex paesi sovietici, andare verso ovest. L'ultimo appunto di questi è la Moldova. Aveva già iniziato a distaccarsi dall'orbita russa con l'elezione di Maia Sandu, presidente appunto filo occidentale, che nel 2020 aveva battuto Dodon, invece un filo russo che aveva ottenuto persino l'endorsement di Vladimir Putin in campagna presidenziale, e dopo con l'aggressione contro l'Ucraina questo fatto ha accelerato praticamente il processo di adesione della Moldova alla UE. C'è stata la richiesta ufficiale l'anno scorso insieme all'Ucraina, accettata da Bruxelles. Quindi i disordini a cui stiamo assistendo in questi ultimi giorni sono tentativi di destabilizzare il paese e magari di ottenere la nascita di un governo più filo russo, perché la Moldova è una repubblica parlamentare e Maia Sandu deve governare col sostegno anche del Parlamento e del governo.
Rosalba Castelletti, ma quanto è alto questo rischio, e quanto la Russia ha davvero interesse a destabilizzare questo paese? La Russia sappiamo che ha già molto da fare sul fronte militare.
Diciamo che in questi giorni si parla di due prospettive, il golpe o l'invasione. L'invasione è da ritenere abbastanza improbabile perché è vero che la Russia ha 1500 uomini come cosiddetto contingente di pace in Transnistria, la Repubblica autoproclamatasi nel 90 come ricordavate prima, ma si tratta di un contingente irrisorio per costituire una minaccia. Diversa cosa sarebbe stata se, come si temeva l'anno scorso all'inizio di questa cosiddetta operazione militare speciale, le forze russe fossero riuscite ad arrivare fino ad Odessa, a creare un cosiddetto corridoio di terra dal Donbass appunto fino ai confini della Moldova, cosa che appunto come sappiamo non è riuscita. Per quanto riguarda il golpe, queste magari sono prospettive, se non proprio il golpe, è probabile appunto che la Russia stia facendo leva su quella piccola parte di popolazione filorussa controllata tra l'altro dall'oligarca Shor, che fu protagonista della più grande truffa del secolo nel 2015, che tolse alla Moldova gran parte del suo bilancio, quantomeno per destabilizzare il paese, se non proprio per rovesciare il governo, ecco.
Un oligarca in esilio. Francesca Bonelli, lei è a Chisinau, capitale appunto del paese, si occupa essenzialmente di rifugiati in arrivo in questo caso dall'Ucraina, ma questo rischio di destabilizzazione lo risentite anche voi nei vostri contatti con la popolazione locale?
Io sono qua dall'inizio della guerra, da un anno, per aiutare il governo e la società civile a rispondere all'emergenza rifugiati. Come avete detto prima, più di 100.000 rifugiati ucraini sono ospitati qui in Moldavia dal 24 febbraio 2022. Le sfide sono tante. Prima della sfida dell'accoglienza e della gestione dei rifugiati ucraini c'è ancora la sfida di una crisi dell'energia molto elevata. Il Covid ha influenzato molto negativamente l'economia, come avete detto prima il 34% dell'inflazione a chiusura dell'anno scorso, ma quello che io sento, vedo e vivo ogni giorno qui in Moldavia con la società civile, con il governo, è una forte determinazione ad affrontare queste sfide, ad affrontare i rischi che ogni giorno arrivano di destabilizzazione. Ieri c'è stata questa protesta di fronte al governo, dove i gruppi di protestanti erano abbastanza limitati. Ora le immagini che arrivano fuori, se fanno uno zoom su alcuni, sembra che è una protesta molto forte. Di fatto è stata una protesta molto limitata, con pochi adepti, guidata da questo oligarca, come ha detto prima la Rosalba Castelletti, dall'esterno, un oligarca che è stato risaputo e denunciato per corruzione. E le sfide sono enormi. Questa protesta era in corso già dall'estate passata, con un sit-in costante di fronte al Parlamento per circa due mesi, fino da settembre fino a novembre. Malgrado tutto ciò, io vedo un governo che è molto determinato nel suo percorso europeo, molto determinato a posizionare la Moldavia ad ovest, posizionare la Moldavia con l'Unione Europea, che ha mostrato comunque un sostegno solido. La von der Leyen è venuta qui in missione, in supporto al governo varie volte, la Metsola, sì. vari personaggi anche dei vari governi europei come Macron, anche l'Italia, la Francia, la Germania hanno tutti mostrato, con missioni dirette qui ma anche con supporto economico sostanziale, per far fronte soprattutto alla crisi energetica ma anche alla crisi dei rifugiati. E il fatto che la Moldavia, un paese piccolo con risorse molto limitate, ha gestito questa crisi di rifugiati in un modo incredibile, con una solidarietà esemplare, io penso che è un segno che questa società vuole affrontare le sfide in modo molto determinato e molto impegnato a,
quindi tutto quello che sta capitando,
a far vincere
sta
la democrazia,
il paese.
C'è un forte senso di unità da parte della popolazione, da parte del governo, che vuole continuare il proprio percorso nell'Unione Europea continuare un percorso di libertà, di democratizzazione, di riforme della giustizia, riforme dell'economia, che comunque è un'economia che ha molte difficoltà, ma che sicuramente ha bisogno di un aiuto internazionale consistente per consolidarsi. Però qui io sento ogni giorno una volontà di vincere sotto questo aspetto, sì, di vincere verso una democratizzazione del paese.
Alessandro Bertellotti, appunto collega di Rete 2, tu sei appena rientrato dalla Repubblica di Moldova. Che cosa hai potuto riscontrare? Insomma, la gente comune risente, è toccata nella sua quotidianità da queste manovre politiche, anche militari, da questi tentativi di destabilizzazione?
Allora, ho notato una forte preoccupazione da parte della popolazione. Ci sono alcuni segnali molto chiari che si guarda verso Occidente, verso Bruxelles, il resto dell'Europa. La Romania è nell'Unione Europea, la Moldova è confina, e c'è un forte scambio anche tra le due nazioni. La Presidente Maia Sandu ha anche il passaporto rumeno. Dovunque si vada in giro per Chisinau e per il resto della Moldova, a fianco alla bandiera della nazione c'è anche la bandiera europea. In aeroporto i passaporti moldavi hanno lo stesso colore dei passaporti dell'Unione Europea. Il messaggio è chiaro: il ministro degli esteri è degli esteri e dell'integrazione europea, cioè si guarda verso Occidente con una fortissima determinazione. Detto questo, le radici culturali e storiche, il russo è una lingua parlata correntemente ed è utilizzata anche, come sicuramente la Francesca Bonelli può confermare, è parlata dai rifugiati ucraini per comunicare con i moldavi. Quindi la lingua, la religione, la cultura, la storia guardano invece verso Oriente, e questo è il grande dilemma che accompagna la società moldava. L'economia dipendeva quasi interamente dalla Russia, è stata la Russia, Gazprom, a chiudere i rubinetti del gas e quindi mettere in ginocchio economicamente il paese. L'intera produzione agricola finiva verso l'Ucraina e verso la Russia. Il vino moldavo, che è sconosciuto dalle nostre parti, invece è popolarissimo verso est e verso la Russia. Questo legame e questo desiderio però di guardare altrove fanno sì che la Moldova sia in questo momento nella situazione in cui si trova.
Situazione in cui si trova, si parla anche, lo ha fatto la presidente del paese Maia Sandu, di guerra ibrida, proteste, sì, Azioni di sabotaggio, campagne di disinformazione, attività dei servizi segreti. Alessandro, la destabilizzazione del paese passa anche da qui, da questo tipo di operazioni, non necessariamente da un'invasione militare come si era ipotizzato all'inizio dell'invasione ucraina.
Come ha ricordato Rosalba da Mosca poco fa, la speranza è quella. Ed è una speranza che, secondo i servizi segreti ucraini, che hanno girato alla Moldova alcune informazioni ricordate da Maia Sandu pochi giorni fa, la destabilizzazione dovrebbe essere operata da elementi russi, bielorussi, serbi e montenegrini. I primi effetti sono stati, diciamo la verità, curiosi, perché era in corso, sarebbe stata disputata una partita di calcio tra la squadra della Transnistria e la squadra del Partizan di Belgrado, quindi dalla Serbia. Si è deciso di giocarla a porte chiuse proprio per paura di possibili conseguenze o possibili atti che non c'entravano niente con il calcio. Lo stesso valeva per tre pugili montenegrini che sono stati rispediti in patria, dovevano partecipare a Chisinau a un confronto internazionale di pugilato. È chiaro che non è lì la destabilizzazione, però chi volesse provare a destabilizzare la Moldova avrebbe un terreno un pochino più facile che altrove, perché è vero, l'economia, l'energia, la crisi, la fuga degli stessi moldavi verso realtà lavorative più serie, e sto parlando della Romania per esempio, dove per un moldavo è possibile lavorare senza restrizioni, ecco, tutto questo fa sì che il terreno moldavo sia un pochino più facile da attaccare nel caso lo si volesse davvero.
Nel caso si volesse davvero, Rosalba Castelletti, queste proteste di piazza, va detto che sono anche, appunto, è stato accennato anche prima, aiutate, i protestanti, i manifestanti vengono persino pagati, è davvero così?
Io vedevo nelle immagini prima che appunto a guidare questo piccolo corteo c'era una donna bionda che non è che la vice dell'oligarca Sor Marina Tauber, una donna di 32 anni, un'ex tennista che è diventata il volto pubblico del partito da quando Sor ha dovuto scegliere l'esilio, il che conferma il fatto che appunto si possa trattare di gente sovvillata grazie anche ai potenti fondi dell'oligarca. E tra l'altro sono tattiche che vediamo pure qui in Russia. La scorsa settimana, ad esempio, al concerto raduno organizzato
Nello
allo
stadio.
stadio Luzhniki di Mosca, la gente era stata pagata e molti me lo hanno confermato off the record perché avevano persino avuto il mandato di non parlarne con i giornalisti. Quindi sono metodi che vediamo usati anche qui nella capitale moscovita.
Ecco, parlare di Repubblica di Moldova vuol dire anche parlare di Transnistria, lo abbiamo già fatto in entrata di puntata, un corridoio lungo e stretto al confine con l'Ucraina, indipendente dal 1990 e filo russo. Rosalba Castelletti, la Transnistria è una minaccia per la Moldova, ma lo è anche per l'Ucraina stessa, insomma il fronte potrebbe passare anche da lì.
Sì, in realtà per tanto tempo sì, la Russia ha mantenuto un contingente in Transnistria, però nella sua politica estera sosteneva che bisognasse poi in un futuro reintegrarla con la Moldova. La cosa che ha destato tanto allarme nelle cancellerie europee e soprattutto ovviamente nella capitale Moldova è il fatto che la scorsa settimana, proprio all'indomani del suo infuocato discorso sullo stato della nazione, Vladimir Putin abbia stralciato questo decreto che risaliva al 2012, dove si parlava di una soluzione pacifica del conflitto, dicendo che le prospettive erano cambiate. Quindi, se prima sembrava che la Russia fosse intenzionata a appunto prevedere un percorso che avrebbe riportato la Transnistria all'interno della Repubblica di Moldova, adesso le carte sul tavolo sono state totalmente rovesciate.
Ecco, mi permetto di intervenire su questo perché la Russia è proprio il garante della tregua e della pace tra Transnistria e Moldova, tra i due governi. Aveva questo ruolo estremamente particolare di garante della tregua e cancellando l'accordo, cancellando i legami con la Moldova, anche questo accordo chiaramente scompare e la situazione diventa molto più fragile e incerta anche lungo il fiume, lungo il Dniestro.
Lungo il Dniestro, Rosalba Castelletti, lì in Transnistria c'è anche un grande deposito di armi e munizioni, il più rifornito in Europa orientale, si parla di 20.000 tonnellate, è come stare su una polveriera.
Sì, appunto è quello che ha alimentato i timori di una possibile invasione, però ripeto, il contingente è minimo per poter costituire realmente una minaccia e anche questo deposito diventare una minaccia, ci vogliono degli uomini che al momento la Russia lì non ha.
Sì, sono munizioni d'epoca sovietica. Lo abbiamo detto in entrata di trasmissione, la Repubblica Moldova deve fare i conti con parecchi problemi. Uno di questi è l'arrivo dei profughi dall'Ucraina, 100.000, forse anche di più. Francesca Bonelli, lei, lo abbiamo detto, è responsabile dell'ufficio ONU per i rifugiati a Chisinau. 2 milioni e mezzo di abitanti conta la Repubblica e 100.000 profughi. La Moldova è davvero sotto pressione da questo punto di vista.
La pressione è elevata perché è più del 5% in tutto il paese, in alcune zone arriva quasi al 12% della presenza di rifugiati ucraini. Il 90% di questi rifugiati sono ospitati nelle case dei Moldavi e questa è stata una delle tante forme di solidarietà che dall'inizio la Moldavia ha avuto nei confronti dei rifugiati,
Non ci
pur se
sono rischi di
molto.
tensioni tra la popolazione locale e quella ucraina?
Non, è un fenomeno che è molto interessante da osservare perché come comunità internazionale, l'UNHCR insieme agli altre organizzazioni umanitarie stiamo cercando di fare il possibile per dare aiuto ai rifugiati ma anche alle comunità locali. Un esempio, per l'inverno abbiamo distribuito legna non solo ai rifugiati ma anche alle comunità locali, perché esattamente come ha detto lei, di dare sempre un apporto e un sostegno non solo ai rifugiati ma alle persone più vulnerabili anche moldave, in modo tale che questo sostegno ai rifugiati non venga visto come motivo di tensione. E diamo aiuti finanziari per i rifugiati ma anche per le famiglie più deboli moldave, e questo ha fatto sì che questa solidarietà per il momento continua ad essere comunque sempre molto forte. Molte rifugiati, quando io vado nei centri, mi dicono: noi qui in Moldavia ci sentiamo accolti come a casa di nostra nonna. C'è questo sentimento proprio di aiutare i nostri fratelli e sorelle ucraini, e c'è il passato comune che sicuramente unisce, e poi il fatto stesso che comunque sentono l'accoglienza degli ucraini come anche un motivo di forza e di unione contro ogni possibile rischio di peggioramento della situazione.
Sì. Moldova,
gli ucraini che stanno qua, il 70% sono donne e bambini e anziani, il 30% sono anziani, quindi è una popolazione di rifugiati che comunque ha bisogno di un aiuto specifico, e quello che stiamo cercando di fare è aiutare loro, aiutare i rifugiati, aiutando anche il sistema paese, aiutando il sistema sanitario, l'educazione, riabilitare le scuole, in modo tale che l'aiuto ai rifugiati sia anche un aiuto al paese e al sostegno appunto di un paese che sta crescendo ma che comunque sta affrontando molte sfide.
Ecco, in Moldova, certo, Moldova è presente anche il nostro paese, nello specifico con la Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione, un'agenzia del Dipartimento Affari Esteri. Appunto, quanto sta dicendo lei, Francesca Bonelli, lo ritroviamo in parte anche nell'intervista a Guido Beltrani, direttore della sede in Moldova di questa agenzia elvetica, l'intervista del collega Alessandro Bertellotti. Poi torniamo in diretta per la conclusione della puntata.
Sin dall'inizio la popolazione moldava ha mostrato una solidarietà incredibile, infatti tutti parlano qui di una piccola nazione, di un piccolo paese con un grande cuore. È vero che però bisogna stare attenti a non esacerbare potenziali tensioni tra la popolazione locale, in particolare tra la popolazione vulnerabile, povera, diciamo, e i rifugiati ucraini. Per cui noi, come Svizzera, abbiamo messo in piedi sì un programma di sostegno ai rifugiati, però stiamo anche bene attenti a far sì che questi programmi beneficino anche la popolazione moldava vulnerabile.
Se possiamo entrare nel concreto, sono diversi i settori in cui intervenite: scolastico, la salute, l'alloggio, il sostegno all'occupazione e all'economia. Come sviluppate proprio in pratica questo genere di attenzione nei confronti della popolazione rifugiata?
Dunque, fino a quando è scoppiata la guerra in febbraio 2022, avevamo un programma di lungo termine che si concentrava su tre settori, che erano la salute pubblica, il buon governo, soprattutto a livello locale, e lo sviluppo economico. Quando è scoppiata la guerra, naturalmente abbiamo dovuto reagire, abbiamo adattato alcuni programmi esistenti per reagire subito ai bisogni dei rifugiati. Dunque sì, nell'alloggio, per esempio, abbiamo sostenuto dei moldavi che avevano aperto le loro porte di casa per migliorare le loro condizioni abitative. Bisogna sapere che in zone rurali molti non hanno, per esempio, latrine. Ecco, dunque è una cosa molto concreta, molto pratica. Però li abbiamo sostenuti, quelli che appunto ospitavano dei rifugiati ucraini, e ne hanno beneficiato entrambi.
Avete grande attenzione anche per la scuola, cioè non si pensa soltanto al primo intervento ma anche allo sviluppo e a pensare al futuro di chi si trova qui, perché la guerra è cominciata e quando le guerre cominciano non si sa mai quando finiscono. Quindi cosa state facendo per l'istruzione, per dare un presente e un futuro alla giovane generazione ucraina e moldava?
Dunque, a livello scolastico sosteniamo qui la formazione professionale duale, che è un cavallo di battaglia tipico della Svizzera, non solo in Moldavia ma in tanti altri paesi. Lo facciamo già da vari anni, dunque lavorare con le scuole ma anche con le aziende affinché i giovani abbiano l'opportunità di imparare anche gli aspetti pratici della loro professione. È un successo, dunque abbiamo visto negli ultimi anni c'è stata una legge approvata, il numero di studenti aumenta e aumenta e aumenta ed è anche un modo di prevenire la migrazione, perché questo è uno dei problemi a cui fa faccia la Moldavia, ci sono tantissimi giovani che emigrano. Evidentemente questo non fa bene al paese. C'è da dire anche che lavoriamo non solo con le scuole ma anche con centri giovanili, sosteniamo centri giovanili in tutti i distretti del paese, sono dei centri dove i giovani si ritrovano per attività sociali ma anche per attività di volontariato, per impegnarsi anche, se si vuole, politicamente a livello locale, e questi centri giovanili sono aperti, sono stati aperti anche evidentemente ai giovani ucraini che volessero partecipare a queste attività.
Fin qui Guido Beltrani della Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione, Agenzia Svizzera Attiva in Moldova. Alessandro Bertellotti, lo abbiamo sentito anche nell'intervista, questa Repubblica soffre anche per l'emigrazione dei giovani, soprattutto se partivano prima della guerra, dell'invasione dell'Ucraina, figuriamoci se questo fenomeno rischia di aumentare ancora di più.
Diciamo che l'economia non aiuta la popolazione locale a restare in Moldova. È vero che gli sforzi anche della comunità internazionale, dell'Unione Europea e della Svizzera, l'abbiamo appena sentito, sono per cercare di dare un presente e un futuro, soprattutto ai giovani. È vero che, come detto, chi può cerca di lasciare il paese. Ero in aeroporto per rientrare in Svizzera, in aeroporto c'erano soprattutto giovani e donne con passaporto moldavo che cercavano fortuna altrove, sicuramente pronti a
andare altrove. È un paese che si sta svuotando.
E i dati parlano di questo, l'ultimo censimento erano 3.200.000 persone di pochi anni fa, adesso si contano circa 2.500.000 di persone, soprattutto le campagne si svuotano, l'impressione è stata chiara uscendo dall'Ucraina e recandomi verso Chisinau con un servizio di trasporto pubblico, l'intero sud del paese sembrava abbandonato a se stesso, vedi le case chiuse con i catenacci, pannelli di legno alle finestre per evitare di entrare, le porte sprangate, la popolazione locale nel sud soprattutto era davvero scarsa e l'impressione che fosse pronta a recarsi verso la Romania, dove per esempio è possibile lavorare per un moldavo senza nessuna restrizione.
Che per la lingua spesso è la stessa. Rosalba Castelletti, siamo quasi in conclusione, nell'immediato cosa ci dobbiamo attendere? La Moldova rimane un paese fragile, instabile, povero e la Russia è pronta ad allungare le sue mani.
Appunto, probabilmente ci saranno altri tentativi di proteste sobillati dall'esterno, però come si è visto nei giorni scorsi e come è stato confermato da Chisinau, si tratta di roba veramente, al momento i tentativi sono stati fallimentari, quindi è probabile che anche nel futuro, se mai ce ne saranno, non avranno successo. Mi colpiva il ragionamento sulla Romania perché appunto alla fine tutto quello che succede oggi è frutto del passato, la Moldova è praticamente un'invenzione di Stalin che ha preso uno Stato a lingua prevalentemente rumena, l'ha soppiantato con il russo anche in maniera violenta, creando questo Stato dal nulla, e tra l'altro è sempre più presente il dibattito di una possibile riunificazione della Moldova con la Romania, anche per il discorso dello svuotamento di cui parlavate prima, della fuga dei giovani. È un argomento un po' tabù, ma che alla luce degli ultimi avvenimenti adesso non lo è più così tanto.
La lingua è la stessa, la bandiera anche quasi, c'è un passato storico comune. Rosalba Castelletti, un'ultima domanda per questa puntata. La Repubblica di Moldova è un paese neutro, non fa parte della NATO e non può nemmeno aderirvi, visto che la Costituzione lo decreta come paese neutro. In caso di attacco militare, chi lo potrebbe difendere?
Immagino che si entrerebbe in funzione lo stesso meccanismo che è entrato in atto per l'Ucraina, che si trovava nelle stesse condizioni, non era un paese NATO, non lo è tuttora, non aveva nemmeno iniziato il suo percorso di adesione all'UE, cosa che invece è stata fatta l'anno scorso in contemporanea sia da Kiev che da Chisinau. Ovviamente tutto ciò che sta succedendo adesso in questo quadrante di mondo è legato, se mai ci fosse un attacco contro la Moldova non potrebbe essere scisso da quello che sta succedendo già in Ucraina e il mondo si equalizzerebbe per aiutarla come è successo con Kiev.
Siamo davvero in conclusione, ringrazio i nostri ospiti, ringrazio anche Vivian Capizzi e Enea Ponti alla regia tecnica. Modem torna domani con la nostra prima puntata di 4 edizioni speciali nei prossimi venerdì dedicate alle elezioni cantonali ticinesi. Andremo in onda dalle 8.30 fino alle 9.30, vi aspettiamo per il momento da Roberto Porta, una buona giornata.